vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via.
E benvenuti tra i rifiuti, rassegna stampa dal cassonetto, 111esima puntata. 1-1-1,
eh sì.
E abbiamo paura per
e
la prossima.
Palla al centro.
Soprattutto la prossima ci sarà da ridere perché sarà la 112. Ma vedremo la settimana prossima.
Con calma, una cosa per volta.
Quindi pronti alla nuova puntata. Quello che era l'argomento caldo di una settimana fa, perché lo sapete, noi arriviamo sempre un po' dopo, siamo un po' come le tasse, diciamo. Ed è il rave che c'è stato, il maxi raduno, come lo definisce l'Arena. Questo è l'Arena del 20 agosto 2021, al sesto giorno arriva lo stop al rave. Restano i danni e i timori per i contagi da Covid. La regione Lazio offre tamponi a tutti i residenti. C'è preoccupazione per le conseguenze sul turismo, addirittura le conseguenze sul turismo. C'è gente che vede che c'è un rave. Ma li offrono ai residenti e anche a quelli che sono stati alla festa.
Si capisce, poi c'è anche questa cosa del turismo, no? C'è stato un rave in Lazio, no, vado da un'altra parte, vado a farmi un giro sulle isole. E dice: dopo sei giorni no stop si svuota l'area dei maxi rave non autorizzato nel campagne di Valentano nel Viterbese.
dove fra l'altro in questo passaggio scopriamo che esistono anche i rave autorizzati a quanto pare. Dice: quando le forze dell'ordine sono entrate all'alba nel terreno di aperta campagna hanno trovato poco più di 200 irriducibili con un centinaio di mezzi. E questo fatto già questa riga un po' smonta quella ricostruzione che era un po' stata diffusa inizialmente, per cui si diceva sono intervenute le forze dell'ordine e hanno sgomberato la festa. In realtà non è successo così, hanno aspettato che se andasse via le persone che avevano già deciso di farlo per vari motivi, e poi sono andati un po' a prendere gli ultimi che c'erano per identificarli, per avere qualche, diciamo, punteggio sullo score. E, qualche punto sullo score. E poi c'è, cioè, tutta questa elenco di posti dove sono stati avvistati i raver. Intanto raduni di reduci del rave sono segnalati in Toscana, le cascatelle di Acqua Calda, delle Terme di Saturnia e sul fiume Fiora, località nei comuni di Manciano e Pittigliano. Alcuni sarebbero stati notati a fare il bagno, a prendere il sole. Una notizia proprio, uno scoop, i raver si lavano, sì. Sembra proprio, non so che idea hanno, ma vabbè, a quanto pare anche, fanno anche questo. Sono persone come tutte le altre, incredibile. Poi dice, c'è un intervistato, il sindaco di Magliano di Toscana, Grosseto, Diego Cinelli, che segnala l'arrivo di camper e auto provenienti dal rave. Purtroppo molte di queste persone sono in evidente stato di alterazione. I turisti presenti sul territorio sono in allarme, così anche molti esercenti locali e cittadini. E poi dice, c'è il sindaco di Valentano, Stefano Bigiotti, che è soddisfatto per l'operazione, aveva lanciato vari appelli per mettere fine al rave, l'area è stata liberata, non c'è più nessuno, finalmente è stato ripristinato lo stato di diritto a Valentano. Non posso che esprimere soddisfazione, il ministro Lamorgese ha mantenuto l'impegno preso di liberare l'area entro oggi. Le operazioni si sono svolte nel massimo rispetto delle persone. Postilla un po' posticcio. Mentre Piero Camilli, proprietario del terreno, fa la conta dei danni. C'erano 30 ettari di pascolo e ora non c'è più niente.
Hanno portato via tutto. Hanno portato via il prato.
I raver figli di Attila.
10 delle mie pecore sono state sbranate dai loro cani e mi hanno
sbranate dai raver
e mi hanno rubato pezzi dei trattori, dice addirittura questo, che fra l'altro non è proprio un pincopallo a caso, è un imprenditore di carni ovine, è presidente della ILCO, Industria Lavorazione Carni Ovine, che è stato candidato nel 2013 per Fratelli d'Italia, quindi diciamo un ricco possidente della destra di quella zona. E poi c'è uno specchietto sulle polemiche politiche, in cui praticamente il centrodestra approfitta, il centrodestra che comunque per metà è al governo, perché appunto la Lega di Salvini comunque parte del governo, ne approfitta per un attacco al ministro dell'interno, in cui si dice: Salvini attacca la ministra dell'interno Luciana Lamorgese, dovrebbe spiegare agli italiani che le pagano lo stipendio che cosa sta facendo per difendere la salute e la sicurezza. Mentre invece la Meloni dice: un governo serio avrebbe invitato il ministro dell'interno a dimettersi.
Perché chiaramente
dopo un rave, bisogna insomma che si dimetta. Critiche anche da Forza Italia: non è stata messa a rischio la sola sicurezza sanitaria, ma anche quella pubblica. È venuto meno un pezzo di legalità. Anche in Italia, anche Italia Viva lancia una stoccata. Quindi ha pure diciamo la sinistra del PD, dice. Lancia una stoccata con il presidente Ettore Rosato. Tutti siamo soggetti a restrizioni, tranne chi organizza un rave. Dove muore pure un ragazzo. Se ci sono delle regole, vanno fatte rispettare ovunque. E vabbè, nessuna parola, diciamo, su magari alcune imprese che quelle siano tenute aperte per fare i contagi. Il lockdown, diciamo, un po' a macchia di leopardo, causa intervento di Confindustria. Su quello, diciamo, il PD che non è il PD non dice nulla. Se la prende coi raver, perché si sa che i raver sono i poteri forti, insomma, della situazione. C'è la lobby dei rave che comanda tutto e controlla tutto.
E poi c'è concerto illegale, perché comunque anche il buon Salmi in Sardegna si è preso le parole, ma sicuramente non hanno chiesto le dimissioni del ministro
dell'interno, diciamo. Però questi sono raver. E poi, vabbè, insomma, noi al rave non c'eravamo, però dai racconti che ci sono, insomma, a parte sono girati racconti veramente anche gonfiati dalla stampa, dai siti, notizie
sicuro.
Anche sul punto numero dei morti, appunto si parlava di 3 morti, una serie di cose che sono tutte da accertare, poi alcune anche magari anche abbastanza plausibili, alcune no. Anche tipo questa cosa delle pecore, non si capisce se corrisponde a vero o meno, al di là poi dell'imprenditore che si lamenta. Però insomma, sicuramente è stata strumentalizzata questa questione per fare una propaganda abbastanza pesante, trovare appunto il capo espiatorio di turno, e in questo caso il capo espiatorio sono i raver, che poi di fatto, di cosa parliamo, di gente che da tutte 10.000 persone tutte robe sono venute per della musica, per diciamo una polgere socialità, che poi a qualcuno magari può anche piacere o meno, però diciamo questa cosa è stata demonizzata, trasformandola in appunto una specie di sabba infernale e così via. E questo appunto era il primo articolo, però abbiamo anche una continuazione, abbiamo un continuum.
Sì. Adesso un momento molto intenso per Radio Stacchio, continuando su questo argomento del grande rave viterbese, il grande Sabba.
E il Vacca Mora non vuole rave party nei suoi campi. Dire che il Vacca Mora è preoccupato, scrive la Olga, è dir poco. Teme che oscuri individui organizzino anche nei suoi campi a sua insaputa un rave party di proporzioni bibliche, come quello che ha devastato un pascolo di 30 ettari nel viterbese. Per una settimana, da Ferragosto a ieri, 10.000 balordi di tutta Europa si sono colà riuniti per imbottirsi felicemente di droga e di alcol allo sferragliare stordente della musica metallara a tutto volume. Fatti allontanare con delicatezza dalla ministra Lamorgese, dopo che i loro cani e forse anche loro stessi hanno sbranato una ventina di pecore, stanno cercando un altro luogo dove poter continuare la festa. Si spostano in camper con al seguito una colonna di tir che trasportano la droga e l'alcol, che non hanno fatto in tempo a consumare. Sono vaccinati di eroina, che non rientra tra le sostanze della profilassi anti-Covid, per cui sono portatori di peste come i Lanzi Kenecchi. Da ieri il Vacca Mora ha postato sui coppi con la doppietta con cui caccia i leori. Un occhio sarà a parzapar la mira, l'altro sul mirino, in testa un boccal come il metto. Appena i vedo che sparo, ha urlato a me il Megino, che siamo andati alla sua fattoria per comprare una gallina, facendo un po' di confusione geografica, ma assimilandoveli per barbarie, li chiama talebani. Bruna, la moglie, tenta inutilmente di convincerlo a scendere. Gemo, vienzo, che se notte lavori, la campagna la varamengo. Ci dice sconsolata che per ricondurlo alla ragione gli urla i nomi dei neudini, gliene mostra le foto del battesimo alzandole come fa il prete con l'ostia all'elevazione. Gli ricorda di quella volta che, pensando di sparare un leuro, la imbalinà il Beppo Furia, che stava facendo i suoi bisogni de drio al figar. Niente, il Megelmo è un succon, da coppi non si muove. Tornando a casa dico al Megino: ti non saresti mia preoccupato se te gavessi campi e pra costa gentaglia che ghe in giro, che la pol vegna a far baito con la droga nella tua proprietà, e la te assassina tutto e la te magna le galine e il porcel. No de sicuro, mi risponde, ma spararghe te passi dalla parte del torto. E
ricordiamo anche un altro articolo del Corriere in cui parlavano di tir carichi di casse acustiche e quintali di farina di canapa per delle pizze incredibili.
L'articolo era la posta della Olga dell'Arena di Verona, che è una di quelle rubriche che dicono le cose scherzando ma neanche troppo, nel senso che chi le legge fondamentalmente un po' queste cose le pensa, un po' ci crede, e quell'ironia un po' servile che alla fine dice le cose col sorriso ma non fa proprio ridere, ecco.
Vecchio, l'hai fatto subito.
Ovviamente sull'arena del 21 agosto non poteva mancare la sicurezza in primo piano, la lotta alla pandemia, dove fra l'altro sicurezza uguale salute, cioè proprio ormai non si parla, cioè è proprio tutto un tutt'uno, sicurezza e salute, pandemia e sicurezza, lotta alla pandemia, lotta per la sicurezza. E infatti di cosa parla? Si parla anche di Green Pass, si parla di esercito, quindi appunto la lotta alla pandemia come la si fa col Green Pass e con i militari, perché reso conto del vertice col prefetto, fiera lab chiude a fine mese e viene spostato il centro vaccinazioni alla caserma Duca d'Aosta, appunto da cui il discorso sui militari, oltre che gli ospedali di Borgo Roma e Borgo Trento. Si parla poi del Green Pass, dicendo che sono state a Verona solo una decina finora le multe per mancato rispetto di Green Pass, e che si inizia con una partita storica al Bentegodi, allo stadio di Verona, perché segna il ritorno del pubblico dopo un anno e mezzo. Dice appunto l'articolo: l'ultima volta che il Bentegodi gremito fu l'8 febbraio 2020. Siamo passati a un'area geologica e adesso per entrare servirà presentarsi col Green Pass o con un tampone negativo effettuato entro 48 ore precedenti la partita, indossare sempre la mascherina e evitare assembramenti. La partita c'è stata anche una presenza di tifoseria all'interno. È interessante anche questa presenza della tifoseria, perché in questo momento in Italia sta partendo anche una protesta all'interno delle curve contro il Green Pass, e pare che quella veronese quanto al momento non si sia molto pronunciata, un po' come all'epoca, diciamo, alla fine fece la tessera del tifoso. Pare che in questo momento stia orientando per, di fatto, nel suo silenzio ha senso per fare il Green Pass, però a questo punto non lo sappiamo neanche bene, vedremo cosa uscirà fuori prossimamente. E per il Green Pass non si finisce in carcere, però può essere anche il pretesto per... Questo è un trafiletto che viene dall'Arena 17 agosto. Ubriaco va al bar senza Green Pass e se la prende con gli agenti. 4 mesi. Appunto una persona che ha patteggiato questa condanna in processo per direttissima, perché fondamentalmente... Il sabato sera si trovava a Borgo Roma, in un bar, e voleva entrare nel bar, ma essendo sprovvisto il Green Pass è stato invitato ad andarsene, e i titolari hanno chiamato anche per per la sua essere ubriaco e particolarmente molesto, e quindi sono arrivate le volanti, e da lì il solito copione che succede, diciamo, molto spesso, e si è concluso tutto con l'arresto. Quindi appunto, senza entrare poi nello specifico della vicenda di cosa sia successo nel concreto o meno, c'è da dire che appunto il Green Pass si conferma come una norma, qualcosa che dà adito a maggiori controlli, che comunque può permettere anche un ribustimento, diciamo, dello stato di polizia che già c'è e comunque si protrae.
Thank you.
il calendario della polizia per l'accesso ai vaccini. Andrà a sostegno del progetto COVAX per un accesso equo e globale ai vaccini, per estendere la campagna vaccinale ai bambini dei paesi più poveri. Il ricavato delle vendite del calendario della Polizia di Stato 2022. Hanno fatto il calendario e lo fanno pro vaccini. Quest'anno le foto che accompagnano sono state scattate da 12 agenti fotografi che hanno fatto una foto per me. Tra l'altro la prima, l'unica che vediamo qua, è la fotografia di un poliziotto che fotografa, un po' un metacalendario di agenti fotografi che si autofotografano. E niente, hanno promesso di devolvere quasi 200.000 euro per questo progetto, vendendoli a 6 euro l'uno, se lo prenoti 8. Sappiamo, gli ascoltatori di Radio Stacco, quanto possono essere interessati al calendario della Polizia di Stato. E niente, la copia poi verrà presentata all'URP della Questura, fanno la presentazione, fanno la presentazione di
che
gara.
Che tristezza veramente, con tipo, ma sei questura. Tu, ma...
Pensa quando arrivano gli inviti a casa di chi è stato invitato. Magari, prendo un attimo paura. L'arena è tutti noi, gli artigiani ne fanno parte da sempre, dai sarti ai falegnami, dai carpentieri agli installatori, dagli impianti audio, migliaia di persone hanno dato il loro contributo per questa meraviglia. E chissà chi parlerà,
il sostegno, appunto, in grassetto la foto, il presidente di Confartina Gianato, Roberto Sareri, nonché anche importantissima colonna delle 67 colonne. Infatti questa è un'intervista che è una gran leccata a questa associazione di ricconi che dicono siamo stati noi a rendere possibile questa stagione dell'opera lirica, ma non senza chiaramente chi l'ha montata, costruita,
ci ha lavorato anche veramente. Loro, dai, su.
Dai, facciamoli questo contentino. E infatti lo vedi che c'ha, gli preme, c'ha un po' la coda di paglia. Perché la prima domanda è: questa iniziativa nasce per essere una sorta di abbraccio collettivo ideale intorno a un simbolo della nostra città. Voi siete un'associazione, questa idea di collettività assume un significato ancora più grande. Cosa ne pensa di questo progetto? A parte l'idea di collettività che possono avere quelli delle 67 colonne insieme alle maestranze che lavorano in arena. Ma cosa risponde lui? Attrezzisti e calzolai, sarte e falegnami, carpentieri del metallo e fabbri, truccatori, costumisti, acconciatori, artisti del legno, del polistirolo e di qualsiasi materiale venga utilizzato per la realizzazione delle scenografie. Lui non lo sa, nel dubbio li dice tutti. Decoratori, installatori elettrici ed elettronici, fonici e tecnici audio, programmatori, informatici, pulitintori, videooperatori e fotografi, liutai, costruttori e manutentori di strumenti musicali, autotrasportatori di merce e persone, e potrei continuare. I 98 anni sono senz'altro migliaia gli artigiani che hanno dato il loro contributo per tenere in movimento una delle macchine per eventi, spettacoli, musica e cultura più apprezzata al mondo. L'arena e l'artigianato da sempre vivono in simbiosi. Confartigianato, come associazione di rappresentanza di questo mondo che ne sta dietro le quinte, dà vita alla magia regnana, non poteva non sentirsi coinvolta in un simile progetto di sostegno e non abbiamo esitato un istante nel momento della scelta. E niente, appunto, qua fa un incredibile elenco, non sappiamo neanche come ha fatto, e niente, per dire così, bravi, bravi, bravi tutti, ma gli skate ce li abbiamo anche messi noi. Confartigianato Verona ha invitato anche i social e i soci ad aderire. Qual è stata la risposta? Tramite i nostri canali informativi e di contatto diretto con gli associati abbiamo promosso e rilanciato la campagna hashtag Io Sono Arena e siamo certi che l'iniziativa sia stata utile e ben apprezzata, e quindi contributi, soldi e un grande hashtag. Poi continuano: l'arena è anche un motore economico per il nostro territorio, soprattutto per la filiera del turismo. Credo sia compito anche degli imprenditori supportarla? Beh, al di là della sensibilità individuale, entrano in gioco valutazioni legate alla disponibilità economica. Ma ovviamente il contributo del mondo imprenditoriale è fondamentale in un circolo virtuoso di vantaggi che coinvolge l'intero territorio. Però parlando comunque dell'opera di maestranze che stanno sotto la Fondazione Arena, che fu ente pubblico, mentre adesso sono riusciti a farlo parlando, appunto, arrivando anche alle 67 colonne, perché l'intervista è lunga. Continua, dicono che il progetto ha mostrato anche la capacità degli imprenditori veronesi di fare rete intorno a un obiettivo comune. Imprenditori che talvolta per ragioni storiche e culturali vengono giudicati individualisti, cosa ne pensa? Quindi no, in verità c'è stata anche la parte buona, in verità saremmo cattivi, però talvolta per la cultura, per l'arte, per Verona, per la nostra città ci uniamo, perché il mecenatismo è una risorsa fondamentale per salvaguardare la ricchezza artistica e culturale che ci circonda e che noi italiani riusciamo ancora a creare, anche grazie all'artigianato. Sempre ogni frase finisce, ogni frase dice anche grazie all'artigianato. E niente, questa intervista continua con queste leccate dove dice: sì, noi ci abbiamo messo i soldi con Confartigianato e 67 colonne, ma gli artigiani sono importanti. Niente, conclude questa intervista chiaramente. Infine, presidente, un suo ricordo dell'arena che a lei è particolarmente caro, e comincia dicendo: ricordo da bambino che mi portarono, e però poi non si ricorda l'opera, non si ricorda cosa, non si ricorda niente.
Comunque sì, diciamo, questo supporto dell'imprenditoria è stato anche sbandierato dalla fondazione quando diceva: non capiamo come mai gli scioperi indetti, che dicono anche esatto, che ma mancano gli skate, no, guardate che ci hanno messo un sacco di skate, però appunto tra le altre cose anche le maestranze hanno subito tagli quest'anno di personale e di remunerazione. E quindi però gli hanno dato l'hashtag
e li nominano tante volte negli articoli ogni volta che parlano. Anche gli applausi li hanno fatto prendere. We'll be right back.
want you to see her, Carlos. I don't want to draw a line. Come on and trust me, sister, make this world a paradise. I don't wanna play your papa, I just wanna be your mind.
Continuiamo con una rubrica che è un classico della nostra trasmissione e parliamo di Vandali e Baby Gang. Borgo Roma, 4 incursioni, gravi danni alla struttura e numerosi gesti di spregio. Raid vandalici a scuola, devastate le Giuliari. La docente, ripareremo i guasti, ma c'è grande amarezza, soprattutto per la forte tradizione di accoglienza del nostro istituto. E questo è interessante perché poi parla dicendo come probabilmente anche la curva è il fatto di stare in un quartiere difficile come Borgo Roma. E poi, vabbè, la tradizione è quella. Comunque, vandalismo. Le scuole sono ancora chiuse, i vandali però trovano il modo di aprirle, come hanno fatto l'anno scorso per altre 3 volte nelle ultime 3 settimane alla primaria Giuliari di Via Comacchia. No, Giuliari di Via Comacchia, Borgo Roma. In nessun caso si sono accontentati di un giro nottetempo, hanno voluto strafare. Per aprirsi un varco hanno usato le aste di ferro della cancellata esterna ancora divelta dopo la caduta del cedro del Libano che adornava il giardino, abbattuto dal violento temporale dell'8 luglio scorso. Infatti alla fine queste scuole qua, nello scorso temporale, sono state belle devastate, cioè vandali o non vandali, gli è caduto un albero sulla cancellata, sul muretto, si vedono che ci sono tutte le macerie fuori con i banchi abbandonati perché è venuto giù un tocco, stavano facendo già dei lavori, quindi non è che erano messe così bene bene. Comunque i ragazzi una volta dentro hanno forzato le porte, chiuso a chiave delle aule, hanno rotto gli armadietti, sono andati in mensa, hanno mangiato le cose, lanciato in giro, sparso la spazzatura, prelevato una macchinetta del caffè dell'aula dei professori. Per fortuna però i danni non sono di particolare entità, dice, infatti rendono così possibile una pronta sistemazione, tanto avevano già il cantiere, vabbè, a sto punto aggiungiamo un attimo queste cose qua. Però poi con un po' di amarezza dicono che sembrano dei gesti più che altro di disprezzo, dettati dalla volontà di distruggere a spregio. Il che ci lascia in realtà appunto ancora più amareggiati, considerata anche la lunga tradizione di accoglienza della nostra scuola, che insiste in un quartiere non certo facile. E poi chiaramente dicono, purtroppo non siamo nuovi a episodi del genere, e una sorveglianza più stretta servirebbe anche evitare di intrufolarsi di senza anche di senza tetto, che ogni notte puntualmente allestisce un bivacco di fortuna con tutto ciò che ne consegue nel perimetro della primaria. Quindi una situazione difficile in questa scuola, oltre i vandali non gli va bene neanche senza tetto.
Infatti vediamo un altro articolo dell'Arena che più che parlare della questione in sé è una grande diciamo campagna alata in favore della lista Tosi, che ovviamente non perde mai la minima occasione per cercare di mettersi in mostra a scapito del rivale Sboarina. Infatti si piazza davanti alle Giuliari denunciando questi episodi, ma soprattutto quella del Parco San Giacomo, in cui appunto lui, Tosi in persona, ma poi anche altri consiglieri della circoscrizione, sempre la lista Tosi, denunciano il solito degrado, la solita lista di cose che vengono molto spesso pompate, dicendo tra l'altro che quel parco era stato inaugurato chiaramente dall'amministrazione
da
Tosi,
lui
in persona aveva messo su questo parco, dicendo non abbiamo neanche costruito in questo parco nessun edificio. Capito? Perché effettivamente
ci siamo impegnati per mantenere un parco.
È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Tutto quel giardino.
Abbiamo fatto un parco e non ci abbiamo neanche messo un edificio.
Che bravi che siamo stati.
E vabbè, basta. Solite querelle tra stronzi che vanno un po' nella stessa direzione per molti.
Vandalismo e Baby Gang.
chiudiamo un po' il trittico sul degrado e le problematiche sociali in salsa Arena di Verona con un articolo, devo dire, che trovo molto molto prelibato, anche perché offre un po' quella prospettiva consolatoria a volte del, come dire, il quasi lieto fine, comunque le cose che tornano.
Suona,
no?
Un po' così.
Quelle cose quando fai delle cose e ti ritornano indietro, ecco, sembra una cosa del genere, perché cosa succede? Vi ricorderete del Museo della Radio, perché di Veronetta, di Porta Vesca abbiamo parlato, vi ricorderete anche del suo gestore che dentro l'animatore dell'associazione Uniti per Verona, associazione antidegrado. Bene, è di nuovo la ribalta, perché questa volta dice: divorati dai topi pezzi del Museo della Radio, sporcizia, degrado e topi che banchettano il tutto in uno dei monumenti scaligeri che contribuiscono a fare di Verona un patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Sì, il
topi
suo museo
versus UNESCO, al momento hanno vinto i topi, sembrerebbe, un punto agli amici roditori, forse anche due. Francesco Chiantera, che dal gennaio del 2020 ha allestito parte del proprio Museo della Radio all'interno di Porta Vescovo, lancia l'allarme. È da un anno che invio email e chiedo di intervenire per correre ai ripari, sistemando delle grate che impediscano l'utilizzo delle nicchie di fronte alle due finestre sul lato del monumento verso Corso Venezia. Nessuno mi dà retta e nemmeno mi autorizza a intervenire a mie spese. La conseguenza è che i topi si stanno mangiando tutto. E qua, dice... Boh, conseguenza di cosa? Come? Perché? Perché lui dice: a forza di... attenzione, a forza di smuovere gli oggetti hanno persino distrutto la storica targa Rai di Castel San Pietro, che ci è stata donata insieme al ripetitore nel 2006. Quindi i topi hanno...
Insieme al ripetitore, è un ragazzo semplice alla fine.
I topi hanno sfasciato una targa, infatti c'è la foto della targa, che se capiscono le dimensioni, però sembra una targa, insomma, di marmo. Non propriamente una cosa, cioè non so che topi ci siano in questa zona, comunque in generale in questa città, ma sembra un po' improbabile, ecco, che i topi, muovendo delle cose, abbiano fatto...
Ha dei denti, quella.
Però vabbè, questa è la spiegazione che dà il presidente del museo, della fondazione del Museo della Radio. Il lockdown l'anno scorso ha imposto la chiusura del museo migrato a Veronetta dalle sale dell'Istituto Tecnico ITIS Galileo Ferraris in via del Pontiere. E poi dice, a lui continua con questa cosa del senza tetto, perché appunto ce l'ha quel senza tetto e l'aveva già dimostrato varie volte, andando anche a fare dei video abbastanza molesti alla gente che dormiva, queste cose qua. E dice: i piccioni e i topi sguazzano in tanta sporcizia, hanno raggiunto il nucleo centrale dove ci sono le nostre tre installazioni. Fra l'altro, tre installazioni, dici, mica, vabbè. Mangiano cavi, quadri e defecano ovunque. Per questo l'abbiamo rimosso ogni oggetto piccolo. Ci sono state richieste visite, ma in simile le tamaio non ci sentiamo di aprire a nessuno. Sarebbe uno slalom tra siringhe e feci.
La madonna.
Addirittura.
Vabbè, perché buttiamo topi tosti. Pure buttiamo, rompono tutte, se topi si fanno.
Perché butti un po' questa cosa di siringhe così e apri uno scenario catastrofico. Per il proprietario del museo, l'apertura del secondo sottopasso, quello che porta in stazione, potrebbe contribuire a ripulire la zona. Nel tunnel gemello la situazione è sotto controllo e ben tenuta, cioè hanno rimbiancato tutto, hanno fatto fare un murale agli Angeli del Bello, praticamente con la collaborazione degli Angeli del Bello, e hanno messo telecamere in tutto il sottopasso. Questo tenuto sotto controllo è quello, un muro asettico dove ti vedono anche solo se ti gratti il naso, fondamentalmente in diretta dalle sale della pulizia locale o chi per essa. Poi vabbè, continua con questa cosa qua e c'è un curioso poi rimpallo di questioni, perché a livello comunale sembra che non ne diano troppa corda e c'è chi dice, anzi c'è l'assessore al patrimonio che dice: convinto che Porta Vesco non sia il luogo più adatto ad accogliere un museo. E sì, dice, anzi, proprio fa una frecciatina: la struttura aperta è vulnerabile, purtroppo non è facile trovare un'alternativa, i nostri spazi sono solitamente ristretti, destinati a sedi associazioni, non a interi musei privati. Come dire, amico caro, trovati un altro posto se non ti va bene, perché noi non ci abbiamo voglia di stare qua a ascoltare le tue castronaggini e castronerie. E quindi diciamo, ecco, se il portavesco ci contribuisce a essere patrimonio mondiale dell'UNESCO, gente di questo tipo ci contribuisce a essere un patrimonio mondiale dello schifo, fondamentalmente, del delirio securitario.
Verso il finale con un ritorno di fiamma del nostro sindaco preferito, quello di Tori del Benaco, che vuole fare di nuovo l'eroe giustiziere. E continuiamo a pai, tanti passano con il rosso, il sindaco adesso ci penso io, ci pensa lui personalmente, va là al semaforo e controlla tutti, quando passano con rosso comincia a urlare,
ehi.
Fa la sirena lui con la voce, comincia a fare nino. Ha scritto una canzone per il naso di Napoleone. Bassista, insegnante di musica, appassionato di nasi, ha dedicato un inno al pizzoccolo o al pizzocolo. Pizzoccolo, pizzocolo. No, quello no. Da Berto di Pesena a Napoleone. Ci ha preso gusto Andrea Pinamonte, poliedrico artista gardesano. Il quarantenne bassista, insegnante di musica di Bardolino, dopo aver scritto una canzone per ricordare Elberto, è il vecchio Berto, ha deciso di mettere in parole note un inno al monte Pizzocolo, 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 comunemente noto come il monte Gu, e così si erge con una parete rocciosa a perpendicolo sulla sponda bresciana, domina il lago di Garda e la penisola di Tuscolano moderno, che si stende ai suoi piedi. Viene chiamato Gu probabilmente come accorciativo dell'aggettivo francese aigu, aguzzo, per la forma della parte sommitale che rappresenterebbe il profilo del naso di Napoleone. E quindi niente, il fatto è che ha fatto una bella canzoncina, perché lo vede tutte le mattine fuori dalla porta di casa sua e gli ricorda da piccolo la tradizione e voleva scriverci un pezzo. Ha registrato tutto, mixato tutto, prodotto tutto e distribuito da un suo amico. Poi citano la canzone. E allora finiamo questa puntata con delle rime di questo pezzo, che è le bianco quando che il fioca, e se emoziona quando che il sole, e se vergogna se che nebbia, e se fa brutto e mette il cappello, che le chiama Napoleone. E niente, questa è la conclusione di questa puntata 111,
che è stata molto short, ma ci rifaremo abbondantemente la prossima e le prossime volte.
Che sarà una puntata per la sicurezza, la numero 112.
Give me a shot.
Anche quella dopo sarà per la sicurezza.
Sì, another shot. No, no.
E grandi saluti, grandi, grandi, grandi saluti.
Adesso vi facciamo sentire la canzone che ha scritto per il naso di Napoleone.